Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Benvenuti e benvenute a questo episodio speciale di Lingua Science City, logopedia basata sull'evidenza. Come è stato scelto dalla nostra community, l'argomento di questo episodio speciale, che è il nostro 50esimo, sarà la morfosintassi in età evolutiva. Per celebrare questo momento abbiamo con noi delle colleghe di eccezione, esperte appassionate sulla morfosintassi.
Le colleghe che abbiamo invitato sono Laura Cerminara, Renata Salvadorini e Jenny Rio, che salutiamo e ringraziamo intanto per insomma aver accettato il nostro invito, per essere state così disponibili, perché devo ammettere, senza entrare nei dettagli, che l'organizzazione di questa puntata speciale è stata difficile. Ma niente, grazie per essere qua, per sostenerci. E come diceva Carolina, l'argomento di oggi è la morfosintassi. Noi abbiamo raccolto un po' di falsi miti o comunque dubbi generali che si hanno su questo argomento e interrogheremo le nostre esperte su questi argomenti. E cercheremo di essere brevi, ma sappiamo già che questo non sarà possibile, ma d'altronde il nostro lavoro è così delle volte. Questa mi è uscita male, ma fa lo stesso.
Allora, veniamo subito al primo falso mito o grande dubbio che viene posto talvolta o che si presenta nel nostro lavoro, ovvero il bambino o la bambina che si presenta poco attento, che viene poco attento, poco attenta, che viene descritto come un qualcuno appunto di poco attento e ipermotore nello spazio. Deve fare prima la psicomotricità per poi poter avere accesso alla logopedia? Risponde a questo falso mito la dottoressa Renata Salvadorini.
Salve, vi ringrazio molto di questa domanda, perché in realtà più che un dubbio, magari fosse un dubbio, si tratta proprio di una certezza, ma una certezza negativa. Nel senso che molti bambini si presentano all'ambulatorio logopedico già presentati appunto dai genitori come bambini che non ascoltano quello che i genitori dicono e diciamo che nel giro di pochi minuti chiunque di noi si rende conto che questo corrisponde al vero. Noi parliamo al bambino e il bambino di fatto ascolta dei pezzi forse di quello che noi diciamo, però va in giro per l'ambiente e fa molta fatica a fare attenzione al messaggio verbale. Questo tipo di comportamento induce, direi nel 90% dei casi, abbastanza chiunque, per chiunque intendo il neuropsichiatra piuttosto che il logopedista, piuttosto che lo psicomotricista o lo psicologo, a pensare che il suo problema principale sia un disturbo attentivo. In realtà, se noi andiamo a vedere quello che è una fonte inesauribile, diciamo, di non solo raccomandazioni, ma anche riflessioni, visto che si tratta di un sito che riunisce i migliori panelisti del mondo, che è appunto il Catalase della Bishop, creato nel 2016 e il cui accesso è libero, può andare chiunque, troviamo fra le prime raccomandazioni, altamente condivise dalla comunità scientifica internazionale, il fatto che laddove si presentino comportamenti di tipo inattentivo, la prima cosa che il bambino deve fare è appunto una valutazione logopedica. Perché questa raccomandazione così disattesa, fra l'altro, nella nostra nazione, nel nostro paese? Perché di fatto, se noi andiamo a esaminare come il bambino utilizza le proprie risorse, ci rendiamo conto che per comprendere una serie di messaggi di fatto non ha bisogno di comprendere la morfosintassi. Noi sappiamo ad esempio che il testo orale, quindi un racconto, una favola, quindi qualcosa che viene prodotto anche per molti minuti a lungo, necessita sostanzialmente di due funzioni, una capacità di comprensione lessicale e una invece legata alla memoria di lavoro, quindi di breve termine, che permette di collegare fra di loro mano a mano alcuni punti, diciamo, salienti, ma sempre di natura lessicale, in modo che si creano delle inferenze rispetto a quello che uno ascolterà di lì a poco, le quali a loro volta si riappoggiano al nuovo lessico ascoltato, che di nuovo viene ricordato, crea nuove inferenze e via così. Quindi i bambini, quando sentono banalmente anche il genitore che dice una frase anche piuttosto lunga, per esempio, mi vai a prendere l'ombrello che io ho appoggiato sul letto, di fatto mette insieme, il suo cognitivo, ovvero il fatto di conoscere l'ambiente, sapere dov'è la camera da letto, le sue inferenze, la mamma gli sta facendo una richiesta magari legata a un'abitudine oppure non legata a un'abitudine, ma che fa riferimento comunque al contesto stesso della casa, quindi alla pragmatica essenzialmente, per cui lì basta comprendere ombrello che va e si dirige e prende quello che il genitore ha chiesto. Questo dà la falsa percezione al genitore che lui abbia capito tutta la frase, ma di fatto questo non è vero. Gli è bastato mettere insieme a livello di comprensione lessicale la parola ombrello, la prevedibilità di quello che ha ascoltato, perché è una cosa che magari ascolta molte volte all'interno del contesto familiare, con l'uso della pragmatica. Nell'ambiente di casa sua si muove molto bene. Quindi, cosa succede? Che sostanzialmente i genitori sono i primi che vengono imbrogliati, fra virgolette, da questo tipo di comportamento, che è un comportamento che in realtà utilizza risorse di comprensione lessicale, normotipiche, quindi un comportamento sano. Diciamo, in difficoltà sono quei bambini che hanno anche una scarsa comprensione lessicale, per cui devono appoggiarsi esclusivamente sul contesto, e questa cosa diventa oggettivamente più difficile. Quindi chiaramente chi come questi bambini che se hanno un disturbo di comprensione della morfosintassi non si svegliano una mattina col disturbo, sono così essenzialmente dalla nascita. Siamo noi che ce ne accorgiamo molto tempo dopo e in maniera anche abbastanza, diciamo, raffinata, proprio perché certe cose non sono immediatamente visibili. Questi bambini quindi non esprimono sotto il profilo comportamentale questo legame fra il comprendere poco e il diventare, man mano che crescono, sempre più inattenti, ma questo è tipico, diciamo, del genere umano. Nessuno di noi presta attenzione a lungo a un messaggio che non comprende. Se noi fossimo in una sala conferenze dove ascoltiamo una conferenza in cinese, sentiamo perfettamente tutto, magari non capiamo niente. Passato qualche minuto, cominciamo, diciamo, a distrarci, solo che essendo adulti educati, chiaramente facciamo un ragionamento del tipo devo stare fermo, ma penso un po' ai fatti miei. E quindi, francamente, questo tipo di comportamento dovrebbe essere il primo indagato. E invece, stranamente, ma ci sono anche dei motivi storici, secondo me, su questo, quasi nessuno consulta le raccomandazioni del Catalyze della Bishop. E quindi decidono tutti che se il bambino è disattento, deve stare più, diciamo, direzionato e lo inviano a uno psicomotricista.
Grazie, di questa prima, esaustiva risposta, direi che mi ha oltretutto dato già molte. Mi ha fatto ricordare che il Catalyze da un po' che non lo consulto, quindi andrò a riconsultarlo. E dunque, passiamo al prossimo argomento. Parliamo della percezione dei genitori, che penso si colleghi abbastanza bene a questo. Abbiamo spesso genitori che, quando vengono al colloquio anamnestico, dicono: ma mio figlio capisce tutto, e poi spesso vediamo che questa comprensione, che per loro è così, diciamo, tipica, non so come dire, nella norma, non è invece poi così, soprattutto a livello di morfosintassi. Cosa possiamo dire su questo? Risponde la dottoressa Laura Cerminara.
Intanto anch'io vi ringrazio per l'opportunità di partecipare al vostro podcast che amo molto. Allora, questa domanda, la famosa il bambino capisce tutto, ha già risposto in parte Renata. È vero, cioè noi chiediamo spesso, sempre in anamnesi, no, al genitore, anche prima di vedere il bambino, ma secondo lei il bambino comprende? E a me non capita veramente quasi mai che mi rispondano no. Cioè quasi tutti rispondono sì, capisce tutto, ok? Quindi questa confusione da cosa è data? Come ha detto prima Renata, dal fatto che poi il bambino abbia una comprensione più contestuale, più data dal lessico, dalla pragmatica, ok? Quindi è molto importante che poi invece noi andiamo a testare quei bambini sulla vera e propria comprensione grammaticale con i nostri test, ok? Quindi perché questo, soprattutto adesso che parliamo del disturbo, no, a livello morfosintattico, perché un bambino che ha un disturbo dello sviluppo morfosintattico ha molto spesso ricadute sulla comprensione grammaticale, perché avendo difficoltà nell'utilizzo delle informazioni grammaticali, che però ovviamente hanno anche una funzione determinante per accedere al significato, ovviamente i significati più raffinati e complessi gli sfuggono. Basti pensare alla variabilità dei significati che abbiamo nella nostra lingua modificando semplicemente i clitici. Quindi ovviamente un bambino che ha difficoltà ad usarli è abbastanza probabile che abbia anche difficoltà a comprenderli, no? E questo lo possiamo rilevare molto bene con i nostri test. I test co cosa indicano, no? Queste lacune sul piano recettivo? Che il bambino ha difficoltà a cogliere il funzionamento grammaticale delle parole, ossia le sue proprietà morfologiche e sintattiche. E questo ovviamente poi ricade in una scarsa comprensione della frase. Perché ovviamente il processo di comprensione attinge sia al contenuto lessicale del termine, cioè quindi a tutte quelle informazioni che definiscono quell'oggetto, ma anche al suo funzionamento grammaticale, cioè le caratteristiche morfologiche e sintattiche della parola stessa. Quindi il processo di comprensione delle parole è ovviamente strettamente legato al contesto frasale nel quale sono inserite. E questo processo avviene in maniera molto naturale, no? Nel bambino normotipico, perché dagli scambi comunicativi che lui ha con gli adulti non è che gli danno spiegazioni sull'uso delle forme grammaticali, è l'utilizzo, no? In varie frasi diverse che fa sì che durante lo scambio comunicativo che poi il bambino acquisisca le forme grammaticali corrette. Quindi quello che ci dobbiamo aspettare è che un bambino intorno ai 3-4 anni sappia utilizzare le regole morfologiche prima ancora di acquisirne consapevolezza, no? E questo, se vogliamo dirla alla Chomsky, ci dimostra un po' questa predisposizione linguistica innata che permette al bambino di acquisire prima ancora, no, ovviamente dell'ingresso a scuola, il corretto uso delle forme fondamentali della nostra lingua. Poi sarà compito della scuola renderlo consapevole, no, delle regole sottostanti. Quello che succede è che se arrivo a scuola poi senza questo tipo di sensibilità grammaticale e mi viene richiesto di studiare l'analisi grammaticale o dopo ancora l'analisi del periodo, ovviamente io non ci capirò niente. E quello che spesso capita è che se il bambino ha delle difficoltà soltanto a livello morfosintattico, è un bambino sfortunato rispetto al bambino che ha anche difficoltà a livello fonetico-fonologico, perché non se ne accorge quasi nessuno. Spesso sono bambini poco loquaci e quindi dice: ah, il bambino è timido, parla poco e non ci facciamo caso. Quindi, per assurdo, il bambino che oltre alla difficoltà morfosintattica, anche quello fonetico-fonologico, è quasi protettiva, no, questa difficoltà, perché almeno viene segnalato, non si capisce e te lo portano. Il bambino che ha solo difficoltà morfosintattiche e spesso anche difficoltà di comprensione grammaticale. Succede a volte che arriva tardissimo, arriva intorno agli 8-9 anni, quando si manifestano le difficoltà d'apprendimento, magari, e che noi, quando andiamo a valutare, ci rendiamo conto che c'è dietro anche un disturbo del linguaggio che prima però non era mai stato segnalato. E quindi, che succede? Che magari appunto non si era manifestato a livello fonetico-fonologico e magari gli adulti avevano attribuito quel linguaggio un po' povero a una timidezza, al fatto che fosse piccolo, ok? E che succede però? che poi a scuola, quando le difficoltà diventano più ampie e quindi arriva la comprensione del testo scritto, soprattutto di un testo un po' più informativo, no? Quando arrivano le materie di studio in terza, quarta elementare, se non addirittura alle medie, quando i contenuti diventano più complessi, ovviamente queste materie di studio richiedono un'elaborazione dei contenuti sia a livello orale che poi a livello scritto, che ovviamente non si può basare solo sullo studio mnemonico, no? E lì cominciano ad emergere queste difficoltà che ovviamente se le avessimo diagnosticate prima avremmo potuto in qualche modo, se non prevenire, quantomeno attenuare.
Quante cose si potrebbero prevenire se i bambini arrivassero prima agli occhi dei logopedisti e delle logopediste, magari anche agli occhi dei TNP, però senza fare quella deviazione che poi si arriva un po' troppo tardi. Direi che tra l'altro Laura ha messo sul vassoio anche un po' il prossimo tema, ovvero quello di come si manifestano le difficoltà invisibili, che sono quelle a cui bisogna un po' prestare attenzione per evitare che succeda che il bambino arrivi da noi così tardi e ci si accorga delle difficoltà morfosintattiche quando si fa la diagnosi di DSA. Passiamo quindi la parola a Jenny Rio, che ci darà un attimo una panoramica di queste difficoltà invisibili a cui sarebbe bene prestare attenzione prima della diagnosi di DSA.
Eccomi, grazie per l'invito e parto subito con la mia risposta. Questo termine invisibili riguardo al disturbo primario di linguaggio l'ho presa un po' dall'associazione inglese che si chiama RADLD, non so bene come pronuncino, è scritto RADLD, che è un'associazione che è basata in Inghilterra e che si dà molto da fare negli ultimi anni per aumentare la consapevolezza della presenza di questo disturbo primario del linguaggio. E una cosa che loro sottolineano fortemente è che questo DPL, che in inglese si chiama DLD, è invisibile, nel senso che lo conoscono i logopedisti, ma praticamente non lo conosce quasi più nessuno, cioè non si parla mai di disturbo di linguaggio fra gli insegnanti o pochissimo, fra i genitori, le persone non sanno che cos'è il DPL. Si parla molto di più, penso che siate d'accordo, di autismo, di iperattività, ADHD, si parla anche molto di dislessia adesso, ma di disturbo di linguaggio non si parla, addirittura l'acronimo DPL. Direi che neanche quasi tutti i logopedisti lo usano. Quindi, in questo senso, il DPL è invisibile, anche se in realtà, faccio sempre riferimento ai documenti della RADLD, loro prendono come dato abbastanza confermato che il 7% di bambini hanno un disturbo primario di linguaggio. E per fare capire questa cosa dicono che in media in una classe di scuola ci sono due bambini che hanno qualche forma di disturbo di linguaggio. Io conosco i documenti della RADLD perché per tanti anni li ho proprio tradotti in italiano e sono fatti molto bene perché sono sia basati su evidenze su tutti gli articoli e le ricerche che hanno fatto a questo proposito, però li fanno anche molto fruibili, comprensibili, facili da capire per genitori ed insegnanti. E se non mi sbaglio, credo che quest'anno la FLI sul modello della RADL abbia stampato anche un broscurino che parla del disturbo primario del linguaggio, l'hanno fatto in italiano, o forse l'anno scorso, però non mi sembra che abbia avuto un grande successo. Non so se voi l'avete visto. Quindi, invisibile il DPL per chi non è logopedista o neuropsichiatra infantile o psicomotricista. Il secondo tipo di invisibilità è quello di cui ha parlato Renata e Laura, cioè il fatto che quando i genitori, quando gli insegnanti incontrano bambini che poi si vedrà che hanno un disturbo del linguaggio, non subito capiscono che si tratta di un disturbo che ha a che fare con il linguaggio, con le parole, con le frasi. Come avete detto voi, a volte dicono: ah, è un bambino un po' troppo timido, non parla, è un bambino iperattivo che non sta mai fermo, o è un bambino positivo che ogni volta si protesta, quindi sottolineano più le difficoltà di comportamento senza rendersi conto che appunto alla base ci potrebbe essere la difficoltà di comprensione proprio del linguaggio, okay? O difficoltà a comunicare con gli altri bambini o con gli adulti. Terza cosa, che forse è ancora più interessante, è che a volte il DPL è un po' invisibile anche per noi logopedisti. Nel senso, mi spiego, quando incontriamo un bambino in età così prescolare o nei primi anni dell'elementare, di solito a orecchio logopedico, le difficoltà di linguaggio si sentono subito. Sono difficoltà fonologiche o articolatorie, il bambino pronuncia male le parole, è poco intellegibile, magari omette tutte le paroline della morfologia, articoli, pronomi, preposizioni, quindi noi ci accorgiamo subito che c'è un disturbo di linguaggio. Col passare però degli anni, poi il modo in cui questo disturbo di linguaggio si manifesta cambia, ok? Nel senso che piano piano, come diceva Laura, le difficoltà fonologiche e articolatorie vanno a posto, magari non fanno più errori di morfologia o di sintassi. Quindi, quando incontriamo bambini che magari sono alla fine del ciclo delle elementari o alle medie o addirittura alle superiori, anche se hanno un disturbo di linguaggio primario sottostante, diciamo, si dice, no, nelle relazioni, è compensato, cioè sembra che non ci sia più. In realtà poi c'è, ok? Soltanto che si manifesta in modo diverso. E come si manifesta? Di solito si manifesta, ma questa è una domanda che faccio anche a voi. Di solito io vedo che si manifesta come difficoltà fonologiche che però non sono nell'eloquio spontaneo, che vengono fuori in prove specifiche come prove di programmazione fonologica, ripetizioni di parole complesse e lunghe, nelle quali loro fanno un sacco di errori. Difficoltà a livello lessicale, nel senso che l'accesso al lessico è molto lento, ok? Quindi fanno fatica a trovare la parola giusta al momento giusto, e spesso si fermano, dicono non mi ricordo come si chiama. Quello che insomma ho io adesso che compio 50 anni e che non mi vengono più le parole in velocità. Nei bambini un po' più grandini, quindi fine elementare, le medie, le superiori, il disturbo primario di linguaggio può manifestarsi non tanto con errori, ma con appunto queste cose un po' più sfumate che se non si fanno dei test specifici possono anche sfuggirci. Ad esempio, per quanto riguarda la morfosintassi, non basta in realtà per accorgerci se c'è qualcosa che non va, fare semplicemente una conversazione con un bambino, perché la conversazione di per sé stessa è forse la forma più semplice anche dal punto di vista morfosintattico, anche lessicale, che c'è, nel senso che la conversazione si basa molto sulla deissi, si basa molto sull'uso dei movimenti, dei gesti, sulle espressioni facciali. Quindi uno può compensare utilizzando queste altre modalità eventuali difficoltà morfosintattiche. E quello che vedo che viene raccomandato nella letteratura è, per avere una produzione verbale più affidabile per valutare la morfosintassi, è di far raccontare questi bambini, questi ragazzini, ad esempio, a raccontare la trama di un film che hanno visto, la trama di un libro che hanno letto, o spiegare come si fa, ad esempio, a giocare a un determinato gioco, come funzionano le regole di uno sport, per avere una produzione verbale più estesa e vedere se a orecchio ci sono delle difficoltà morfosintattiche. In realtà potrebbe venire fuori che non ti accorgi nemmeno così che c'è qualcosa che non va, perché magari comunque non fanno errori né fonologici, né morfologici, né sintattici, usano le frasi subordinate. Quindi in realtà ci vorrebbe almeno un test, un po' un test, una prova standardizzata per un po' riuscire a capire che cosa guardare dentro queste produzioni verbali e poi paragonarle alla norma. Però, non so, io ho visto che c'è stato un grande lavoro sulla Frog Story, sull'uso della Frog Story da Padovani, in cui analizza appunto il racconto di questa frog story di bambini tipici e di bambini con una storia di disturbo primario di linguaggio e analizzano un sacco di cose a livello narrativo, a livello morfosintattico, fonologico, pragmatico e me lo sono riletto oggi e però vedo che in realtà, non so se ho capito bene, non è che venga fuori una grande cosa, nel senso che ci sono degli aspetti che sono, diciamo, significativamente più bassi di quelli dei bambini normodotati, ma in realtà non si va mai sotto l'una deviazione standard. Quindi loro dicono: trovano un sacco di velocità dell'occhio che è più lenta rispetto ai bambini senza difficoltà. Trovano gli aspetti narrativi che sono un po' compromessi rispetto ai bambini senza difficoltà e trovano anche numerosissimi errori fonologici. Però quando esaminano la morfologia e la sintassi nello specifico, trovano grandi difficoltà, nel senso che il numero di subordinate è paragonabile. Il grado di subordinazione delle subordinate che viene usato è paragonabile ai tipici. C'è una difficoltà nel quello che loro chiamano range sintattico, cioè non utilizzano tutte le diverse strutture sintattiche, però anche qui la difficoltà non è sotto le due deviazioni standard, è sotto una deviazione standard. Quindi ditemi voi se c'è qualche altra prova che possiamo usare per vedere le difficoltà morfosintattiche nei bambini un po' più grandi, nei ragazzini.
Rispondo a Jenny che sono anni che mi fa questa domanda. Allora, non c'è questo test perché è una follia farlo e pensare di metterlo in piedi. E lo dico questo per esperienza personale perché noi ci abbiamo provato con Italo Ripamonti, no? Con il LEPI e veramente quei 5 anni di creazione e validazione di quel test mi sono costati altrettanti anni di psicoterapia, nel senso che no, è molto difficile anche solo capire quali parametri prendere in considerazione. Cioè, lunghe riunioni con il professor Fasolo, che è uno psicolinguista, appunto la dottoressa Ripamonti, lì a capire cosa, a quali sono i parametri che andiamo a prendere, no? E qual è la condizio sine qua non che ci può dare la chiave del disturbo morfosintattico. Quindi alcune cose, alcuni marker li abbiamo trovati, ne parla anche la Renata Salvadorini nei suoi corsi sulla morfosintassi, l'articolo, no? All'uso del 1 rispetto all'articolo indeterminativo 1, cioè ci sono alcune cose che noi abbiamo scelto come, no, indicatori particolari e siamo andati a vederle, però è veramente un ambito molto molto complesso in cui si fa fatica anche tra esperti a mettersi d'accordo, cioè noi abbiamo passato l'inizio di questo lavoro ad accordarci sul concetto di frase. E quindi, cioè, anche già lì è molto, cioè, secondo me non esiste ancora uno strumento che poi sia sensibile, che sia effettivamente utile alla pratica clinica e che non sia complesso, la cui correzione non richieda corsi appositi, come nel caso dell'EPI. E che poi sia agevole per l'uso clinico. E questo secondo me è il motivo. Io vi lancio qui una bellissima sfida perché se ci volete provare, sapete che io sono disponibile, eh? C'era stata un'idea anche sull'uso di oggetti che avevamo avuto in una in una riunione anche con Daniela Rustioni, in cui parlavamo di come possiamo fare a trasformare, no, un test sulla comprensione grammaticale in un test sulla produzione morfosintattica. Questo richiede tanto lavoro e tante belle teste che si vogliono mettere insieme. Quindi, se ci sono colleghi anche all'ascolto del podcast che vogliono intraprendere questa follia e che però poi hanno i fondi per pagarsi la psicoterapia che ne consegue, io sono assolutamente disponibile a partire per l'impresa.
Quindi a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, se qualcuno voglia di fare questo grande passo avanti per la logopedia italiana, contattateci e vi metteremo in contatto con le dottoresse qui presenti che si imbarcheranno con voi in questo viaggio. Stavo però pensando che ci sarebbe anche il PCGO, no? Per il test della comprensione morfosintattica, grammaticale con gli oggetti. Solo che, ovviamente, sì, lascia un po'. Cioè, diciamo che le strutture sintattiche che va a testare sono un po' poche.
E da lì parte anche l'idea di dire facciamo un test con gli oggetti per far produrre i bambini, cioè per
Ah, sì.
elicitare alcune strutture sintattiche, alcune forme, no? In modo che vengano fuori dai bambini e che le possiamo testare, perché poi il problema del test qual è? Che deve essere ripetibile, altrimenti non ci facciamo niente. Quindi è difficile, ma forse non impossibile, chissà, ci vuole una certa dose di autolesionismo per partire con l'impresa, ecco.
Speriamo. Beh, grazie di questo intervento spontaneo, anche in risposta a quello che diceva Jenny. Questa cosa mi ha fatto riflettere molto. Stavo pensando qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Non lo sappiamo, ma sicuramente, come diceva Jenny, penso che la cosa che si può forse vincere, cioè tirare un po' fuori da quello che avete entrambe detto, è che se valutiamo per tempo questi bambini con queste difficoltà, magari ce ne accorgiamo prima se c'è un DPL oppure no, perché appunto stava dicendo che la difficoltà è il cogliere queste difficoltà morfosintattiche quando poi siamo più avanti nello sviluppo linguistico, no? Quindi io direi, arrangiamo a fagiolo, torniamo con un passo un po' indietro, parlavamo prima della percezione dei genitori, del fare prima psicomotricità o no, magari prima di parlare di una parte più pratica su come gestire i disturbi morfosintattici, vorrei chiedere alla dottoressa Salvadorini di dire qualcosa sulla percezione non solo dei genitori, ma degli altri dei professionisti.
Ok, benissimo. Allora, mi riaggancio a quello che ha detto Jenny per, diciamo, focalizzare il punto relativo al fatto che se da una parte i genitori sono giustificati nel loro dire, capisce tutto, perché ovviamente hanno due piani, diciamo, due livelli di problemi. Il primo, avere interiorizzato, ma spesso questo non c'è se non viene spiegato, che il comprendere a cui facciamo riferimento noi di tipo grammaticale non è un comprendere cognitivo, quindi il loro timore è sempre che si dica che il bambino di fatto ha una disabilità intellettiva, non capisce nel senso che non è un bambino con un'intelligenza normale. Quindi questa paura, questo spettro che gli spinge in pratica a mettere le mani avanti dicendo capisce tutto, è un bambino intelligente, richiede già un primo livello di spiegazione su cosa noi intendiamo per comprendere. Secondo livello, abbiamo una situazione per cui per il genitore che non è un addetto ai lavori, il comprendere lessicale, il comprendere morfosintattico, il comprendere narrativo, qualsiasi tipo di comprensione linguistica è assolutamente salda, monolitica. Questo è vero, lo sappiamo benissimo anche noi, è che la scorporiamo in subcomponenti per riuscire a analizzarla. Quindi i genitori da questo punto di vista sono ampiamente giustificati. Ma come ci diceva Jenny, opportunamente, il problema è rappresentato anche da tutti gli operatori sanitari che giustificati in teoria non sarebbero, nel senso che questa costante, questa abitudine assolutamente, diciamo, di routine che i colleghi logopedisti dovrebbero avere, cioè di valutare la comprensione morfosintattica sempre a prescindere da quello che in quel momento sembra loro sulla comprensione del bambino. È in discussione ormai da 30 anni o giù di lì, senza che si arrivi veramente a una implementazione automatica di questo. Vediamo sicuramente meno rispetto al passato, ma ancora in percentuali enormi, l'affidarsi alla sensazione personale. Il bambino sembra capire quello che gli viene detto, quindi molti colleghi sono vittime loro stessi dello tipo di meccanismo che sta alla base del capisce tutto dei genitori. Il secondo problema è che se proprio decidono di fare qualche prova empirica, la più, diciamo, diffusa, siamo tutti d'accordo, sono i famosi ordini semplici e complessi nati nella nostra storia 40 anni fa, quando di tutti i test che abbiamo adesso non c'era assolutamente nulla, ma soprattutto non sapevamo nulla di come avviene lo sviluppo tipico e quindi si facevano cose estremamente empiriche. Del tipo prendi la palla oppure prendi la palla e mettila sul tavolo, senza che ci si chieda spesso che tipo di legame c'è tra questi ordini, che sono quindi frasi molto semplici in un caso, semplicemente due coordinate, anche se sequenziali in un altro, con la grammatica che deve essere compresa, che prevede una miriade di strutture molto complicate, le temporali, le avversative, le causali, le passive attive e negative man mano che il bambino cresce. Quindi, diciamo che definire tutto con queste due semplici prove. Io leggo spessissimo nei bilanci logopedici, comprende ordini semplici e complessi, è altamente fallimentare. E ancora di più possiamo dire in una situazione di visita medica può accadere che addirittura ci sia una certa confusione fra le frasi e il lessico. Molti medici usano dire dammi quello, dammi quell'altro, poi dicono il bambino ha capito, oppure esci, usciamo, cioè si appoggiano sul fatto che il bambino ha capito una parola o una parola alla volta per dire ma la comprensione c'è. Quindi in definitiva il problema importante è che chi non ha la consapevolezza del fatto che un disturbo di comprensione morfosintattica lo si può vedere solamente se si fa un test standardizzato e fatto bene, non ha neanche gli strumenti per spiegare al genitore le differenze e che cosa dovrebbe fare a casa. E quindi chiaramente questo problema è quasi più grave di quello, diciamo, dei genitori. In riferimento a quello che diceva Carolina prima, prima non c'era assolutamente niente, oggi tra le cover e il PCGO abbiamo la possibilità di testare sicuramente i bambini nei primi 3 anni di vita in una maniera assolutamente più attendibile e appunto standardizzata rispetto al passato. Sulla narrazione mi esprimerò poi. Visto che è stata toccata come argomento, perché fa parte poi insomma, di alcuni altri falsi miti.
Grazie, direi che qua si sta mettendo davvero tanta carne sul fuoco, tante zucchine, tante tofu sul fuoco, tanto tofu sul fuoco, sul fuoco.
Per essere
Tanto
inclusivi.
tofu sul fuoco.
E così si conclude la prima parte del nostro episodio speciale. E la seconda parte uscirà il 5 marzo, quindi stay tuned. Voce di Carolina Zanchi e Giorgio Benedetti, con la partecipazione speciale di Renata Salvadorini, Laura Cerminara e Jenny Rio. Editing a cura di Giorgio Benedetti. Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcastit. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.